dossier che questa settimana dedichiamo alle figure della notte e dell'ambiguità estrema, le streghe. Insieme a diversi ospiti in questi giorni capiremo infatti come la stregoneria abbia attraversato la storia e le sue superstizioni, nutrendo rappresentazioni e immaginari. Lo spunto per questo dossier nasce da un libro di Luca Scarlini, uscito l'anno scorso, per giunti, che si intitola Streghe, storie dannate nell'arte. Un volume ricchissimo, anche dal punto di vista davvero iconografico, le riproduzioni delle opere contenute sono bellissime. Un volume che racconta la persistenza nella storia dell'arte dell'icona della strega, con tutte le sue simbologie perturbatrici. Luca Scarlini, che è anche l'ospite da cui partiamo con questo dossier. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo, performer, insegna in diverse istituzioni, anche a Ca' Foscari a Venezia, dove è professore di tecniche di narrazione dell'arte. Poi collabora anche con Radio 3 e con vari festival e teatri. Tra i suoi saggi, che sono tantissimi, per tangenza tematica, ricordo almeno Le streghe non esistono, che pubblicava Bompiani nel 2023. Allora, Luca Scarlini, la strega è stata rappresentata nell'arte innumerevoli volte, quasi fosse una specie di assillo, da Dürer a Goya fino alla trasformazione simbolista e poi surrealista che nel Novecento ne ha fatto un modello di ribellione accolto e rilanciato anche dal movimento femminista. Una storia quindi lunghissima, ma come nasce la figura della strega all'interno dell'iconografia?
La figura della strega nasce naturalmente con la demonizzazione da parte ecclesiastica della signora della sapienza, che esiste in tutte le culture, tanto mediterranee quanto celtiche, tanto nordiche, tanto africane. C'è sempre una donna che sa delle cose in più rispetto agli uomini, che sa come si raccolgono le erbe, come si usano per curare e come si possa gestire in qualche modo anche un'esistenza in base a un calendario magico di relazioni con gli dèi. Naturalmente nel mondo in cui il cristianesimo si afferma già a partire da Sant'Agostino, il potere femminile è sempre un punto di criticità assoluto, per cui si parla di eresia, per cui si parla di persone negative, per cui c'è un pregiudizio contro le donne terrificante delle chiese che va avanti fino al Novecento. Insomma, questa figura, che deriva naturalmente dalle grandi divinità dell'antichità e in primo luogo dalla Grande Madre, sono sempre state criminalizzate, e da questo nasce la figura della strega, che viene incaricata di avere un po' tutta la negatività possibile connessa alla figura femminile.
Ecco, infatti, proprio a questo proposito va detto che molte delle rappresentazioni delle streghe danno forma a delle donne deturpate oppure decrepite, quando non mostruose direttamente, diciamo appunto la deformità fisica come traduzione di una deformità morale. Luca Scarlini, questa è una strategia di affermazione del potere maschile che è stata appunto portata avanti?
Certo che sì, è senz'altro stata un'affermazione del potere maschile che si è portata in questo ambito. Poi naturalmente, come noto, le streghe non hanno figli, addirittura rapiscono i bambini per fare rituali horror. Fare figli per tutta la cultura religiosa monoteistica è per la donna la funzione principale, quindi la strega che sabota questa azione basica di fatto non è più considerata nemmeno una donna. Ma naturalmente la bruttezza della strega, il suo essere coperta nel volto da verruche, cicatrici, avendo il naso a becco o gli occhi infossati da rapace, sono naturalmente anche delle affermazioni canoniche che hanno a che vedere con l'etimologia del nome. Strix, naturalmente in italiano, porta a strigiformi, che sono rapaci come le civette, per cui di per sé sono creature che vengono associate a figure di rapaci della notte, con enormi occhi, becchi adunchi, artigli sulle zampe, che non sono quindi più umane, ma direttamente animali.
Ecco, magari ci sono delle iconografie molto potenti da questo punto di vista che raccontano il carattere metamorfico della strega che lei ha inserito all'interno del suo volume?
Sì, molte. Ci sono naturalmente, basti pensare alla strega di Salvator Rosa, grande maestro del gotico seicentesco, che è una donna urlante, con i tratti del volto sconvolti, il corpo completamente andato, vizzo, questi segni vizi che pendono. È veramente un repertorio, quello barocco, nell'epoca in cui delle streghe la Chiesa diffondeva paure sempre più inconsulte e irrazionali, assolutamente quello in cui si danno le rappresentazioni più orrorifiche. Naturalmente è chiaro che c'è sempre un doppio gioco, perché poi la strega naturalmente è anche Circe, è anche Alcina, sono anche tutte le grandi figure magiche dei poemi cavallereschi, Armida nella Gerusalemme liberata del Tasso. Quindi c'è sempre una doppiezza, da una parte una donna raffigurata veramente come un mostro e da quell'altra invece la donna come il massimo della posizione possibile.
Ecco, quindi le streghe come donne autonome e potenti, per cercare di riassumere quanto detto fino a qui, che si fanno interpreti, no? Anche di una cultura diversa e per questo vengono rese ripugnanti, vengono anche perseguitate ovviamente dalla società e su questo magari arriviamo più avanti, perché fanno paura quindi agli uomini e vengono anche trasformate in figure animalesche. Ci sono però delle eccezioni alla rappresentazione ributtante della strega dove emerge queste raffigurazioni, magari ci sono anche degli esempi più avanti. Lei ci parlava dell'antichità, possiamo trovare queste forme anche all'interno della cultura più moderna o contemporanea?
Beh, certo, diciamo che la strega viene rivalutata completamente dal momento in cui il grande Jules Michelet, grande storico francese, scrive La Sorcière, che esce nel 1881, che cambia completamente le carte in tavola rispetto al personaggio. Per la prima volta si dice che la strega non è affatto negativa, anzi è il fiorfiore del mondo femminile, per creatività, ingegno, capacità culturale e quant'altro. Da allora in poi si cominciano a vedere delle streghe che non sono più mostri, sconvolti, prese da sabba, indemoniate nell'adorazione di Satanasso e tutte queste robe qua, e si cominciano a vedere naturalmente invece delle donne che sono nel pieno potere della loro affermazione, che sono poi il grande repertorio naturalmente che porterà al surrealismo. Sarà il surrealismo a stabilire che la strega è figura positivissima e ci saranno delle artiste surrealiste ora largamente recuperate come Leonora Carrington e Remedios Varo. A Leonora è stata dedicata una mostra a Palazzo Reale a Milano non molto tempo fa, che si affermeranno loro stesse streghe, vedranno nella strega una figura positiva. E naturalmente è chiaro che il Novecento è poi anche il secolo in cui la stregoneria viene affermata come possibilità di una diversa religione. Esiste il mondo che su internet è anche troppo vasto e spesso foriero di sciocchezze, della Wicca, che nasce in Inghilterra negli anni 50 con delle donne come Doreen Valiente, che era un'antropologa, che si affermano streghe e dicono la strega non è brutta, la strega anzi è il massimo della femminilità, la strega è meravigliosa perché della donna incarna il pieno della possibilità di seduzione e di cultura.
Ecco, quindi una figura estremamente ambivalente. Abbiamo parlato dell'aspetto più malefico della strega, dell'aspetto poi più seduttivo della strega, ma per essere accettata, quindi la strega deve essere bella e veemente.
Beh, sostanzialmente questa è la versione che ha voluto lungamente la Chiesa e che poi il capitalismo ha fatto propria. Però ricordiamoci bene che le femministe, che rifiutavano di essere oggetti sessuali e di conformarsi alla pubblicità e alla moda, urlavano tremate tremate le streghe sono tornate, quindi in realtà l'eredità è stata compresa per tempo e ben padroneggiata dalle donne. Per cui la questione è anche capire naturalmente quanto la strega da una parte è una figura glam che ha a che vedere appunto con tutto il mondo del capitalismo digitale che ha bisogno di oggetti affascinanti per vendere prodotti, vestiti, make-up, tutto il grande ritorno al gotico di questi anni che è fortissimo in tutto il mondo, specialmente nei paesi anglosassoni. Dall'altra naturalmente è un'esperienza molto più intima di comunione con la natura e guarda caso chi si dedica veramente a queste esperienze non compare sui social e non ha nessuna dimensione digitale, perché sono esperienze che sono sempre nel cuore della persona e nel cuore della natura. Questo è un po' il meccanismo.
La mitologia della strega, ci torneremo nel corso di questa settimana, è quella di chi vive ai margini, secondo regole diverse da quelle della cultura e della società egemonica, ad esempio nella ricerca di un maggior contatto, no, con le forze della natura. E non è un caso che gli studi antropologici più accreditati da metà Ottocento abbiano individuato un filone che unisce le forme di matriarcato nel mondo antico a quelle di epoca medievale, che sono state definite forme di stregoneria. Quindi nelle rappresentazioni artistiche questo filo è individuabile?
Allora, gli artisti raramente sono dalla parte delle streghe. Ci sono ben poche rappresentazioni in cui la strega non è quello che la Chiesa, sia quella cattolica sia quelle protestanti, voleva che fossero. Quindi delle figure sempre spaventose e inquietanti. C'è però un caso interessante che è un'opera di un allievo di Dürer che si chiama Hans Burkmeier, un artista tedesco, incisore soprattutto, che rappresenta l'imperatore Massimiliano d'Asburgo, il quale sta davanti a tre sapienti ed è una rappresentazione unica nella storia. I tre sapienti sono un religioso agostiniano, un sapiente ebreo e poi la strega, che per l'unica volta viene apparentata agli altri due come portatrice di un sapere diverso ma altrettanto valido. È l'unico caso nell'iconografia antica, siamo nel 1530, in cui questo si sia dato. Per il resto le streghe sono soprattutto creature di paura. Forse l'immagine italiana più sconcertante è questo famoso Lo Stregozzo di Agostino Veneziano, siamo nel 1520 a Venezia, un'incisione con una strega demoniaca che cavalca una specie di dinosauro, come sempre gli artisti vedono cose che gli scienziati ancora non immaginavano, e ha questi lunghissimi capelli al vento che sembrano un po' delle fiamme, sostanzialmente. Per cui c'è proprio una specie di catalogo di mostruosità di ogni tipo, ci sono anche immagini come un altro dureriano, Sebald Beham, siamo sempre in Germania a metà del 500 e questa si trova in Svizzera, a Basilea, al Kunstmuseum, dove si vede anche che c'è un reparto omosessuale del lavoro della strega, perché le streghe fanno sesso esplicitamente insieme, avendo la morte nella veste di Satanasso che sta dietro di loro. Per cui, alla fin fine, è raro, come nel caso di Burkmeier, che la strega sia portatrice di quiete, è di norma personaggio inquieto, propenso alla frenesia. Con l'Ottocento si cominciano a vedere streghe molto quiete. C'è un artista modenese, Edoardo Raimondi, che fa una strega che va al Tabba, che è una signora di mezza età che aspetta tranquillamente nel suo salotto che la vengano a prendere. Ed è questo il nodo, cioè il fatto che la donna viene vista come colei che vuole andare a sfidare determinate dimensioni, non più come una persona ossessionata dalle potenze che evoca, ma anzi resa più potente, resa anche più lucida. Direi che tra le visioni più belle anche della strega c'è il famoso lavoro della grande coreografa Mary Wigman, che poi è una storia svizzera perché è un lavoro famosissimo di Exendanze, la danza della strega, che è stato creato al Monte Verità nel corso del suo lunghissimo lavoro con Rudolf von Laban. E la strega, racconta Mary Wigman, che è stata una delle coreografe e danzatrici più importanti del Novecento, è in primo luogo la relazione profonda tra la donna e la natura. Quindi nel Novecento, in realtà, andando verso il surrealismo e poi l'arte delle femministe e quant'altro, la strega è sempre più bella.
Streghe, storie dannate nell'arte è il libro che ha ispirato la conversazione di oggi con Luca Scarlini, che ne è il suo autore e che ringrazio per averci parlato dell'iconografia sterminata che riguarda la strega dall'antichità ai giorni nostri. Temi emersi sono tanti che continueremo a esplorare nei prossimi giorni del dossier: la metamorfosi, l'esposizione del corpo della donna, la persecuzione, la paura anche maschile e l'ambiguità della figura. Luca Scarlini, alla prossima occasione. Grazie.
Certo, alla prossima occasione, molte grazie. Arrivederci.
Arrivederci. Il dossier torna domani con Cristina Giulia Codega sul profilo delle streghe perseguitate nelle zone alpine.